Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono le 15:05, le 3:05, le 3 del pomeriggio e 5 minuti e quindi oggi è mercoledì 6 di febbraio, inizia la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, perché vengono appunto tutti i mercoledì dalle 3 alle 4, dalle 15 alle 16. Dunque, la situazione è come... si sta un po', la situazione delle carceri è abbastanza ferma, però ci sono c'è un po' di dibattito perché siamo in campagna elettorale, in piena campagna elettorale, e la volta scorsa avevamo visto come alcuni che hanno interrogato, che hanno fatto delle domande esplicite ai vari concorrenti dei vari gruppi politici che si presentano alle elezioni, che progetti hanno per il carcere, hanno ottenuto abbastanza un silenzio, cioè nessuna forza politica, nessun gruppo politico ritiene di spendersi tanto per il carcere, quasi tutti, casomai poi vedremo qualcosa, anche se alcune associazioni come Antigone, Ristretto Orizzonte, cioè, hanno individuato qualche gruppo politico più sensibile a portare avanti delle proposte, che però come dire, sono promesse un po' da marinaio, sapete, promessa da marinaio in genere è un detto che il marinaio è quello che poi che gira appunto di porto in porto, sta in un porto, fa la promessa, fa le varie promesse, tanto sa che poi salpa su una nave, va da un'altra parte del mondo e quindi chiaramente non le mantiene. Però noi volevamo iniziare questa trasmissione leggendo un articolo che è comparso ieri sul Manifesto, di una persona che è abbastanza esperta di diritto, soprattutto di diritto penale e anche un po' di carcere, poi il carcere dipende dal diritto penale, è all'interno del sistema penale di questo paese e di tutti i paesi. Si chiama Antonio Bevere. Antonio Bevere, tra l'altro, ha una storia abbastanza interessante, questo personaggio. Lui, che era un militante della sinistra negli anni 70, della sinistra radicale, di quelli che volevano cambiare la società, per questo compito, perché pensava di poter, come molti hanno pensato allora, di poter entrare nelle istituzioni di questo paese per cambiare, per portare lì dentro il vento del cambiamento, quindi per incidere anche da dentro verso il cambiamento, poi e quindi è entrato nella magistratura. E siccome era abbastanza bravo nel suo mestiere, è arrivato anche abbastanza in alto, poi ha dovuto abbandonare perché si è reso conto, lui e tanti altri e tante altre, che cambiare dall'interno delle istituzioni in questo paese e forse anche in altri è abbastanza difficile, se non proprio impossibile, e nel senso che sono delle strutture talmente rigide, piene di interessi, cui si intrecciano tanti interessi, che mettono in condizioni chi vuole portare un vento del cambiamento di lo soffocano, il vento del cambiamento. Allora, Antonio Bevere interviene sulle pagine del Manifesto di ieri per parlare di una questione centrale nel diritto penale, la proporzione tra pena e delitto. Vediamo i suoi, perché poi dà molti spunti per riflettere, oltre che anche molti dati. E parte da un aspetto dell'aspetto quantitativamente maggiore delle persone che stanno in carcere, ossia quelli che per reati contro il patrimonio, e anche il senso di questa condanna, il problema dei reati contro il patrimonio. Infatti inizia così: la sproporzione delle pene per i delitti contro il patrimonio è una delle cause del disumano affollamento delle nostre carceri. È anche una responsabilità dei magistrati del cattivo uso del principio di discrezionalità del giudizio. E comincia così: i casi offerti dalla nostra cronaca giudiziaria sono un campionario infinito di giustizia ingiusta. L'antidoto potrebbe essere l'obbligo di visita nell'inferno delle celle. Qui riprende un dato molto interessante nella storia dell'umanità recente, che poi vedremo. Allora, vuol dire che insomma, se i magistrati visitassero, conoscessero le carceri, ci penserebbero meglio prima di combinare così allegramente anni e anni di galera. L'ennesima condanna, continua a Bevere, della Corte Europea per le nostre carceri, accompagnata dal solito sdegno sterile, mi induce a tornare sullo spreco di risorse della giustizia, segnalato tempo fa da un arguto cronista del Corriere della Sera nel processo a uno studente accusato di furto di un ovetto di cioccolata del valore di un euro. Arguzia a parte, il cronista del Corriere della Sera trascurava che per questo fatto bagatellare, e qui spiega il termine bagatellare, che viene da baca, che vuol dire inezia, quindi reati di piccola entità. Questo fatto bagatellare, cioè questo furto di un ovetto del valore di un euro, se qualificato come furto mono aggravato, per esposizione dell'uovo alla pubblica fede, perché questo uovo stava lì in vetrina, cioè sul banco, insomma, no? Lo studente sarebbe stato colpito da pena detentiva, pur con due attenuanti per danno lieve e perché era incensurato, e con la diminuente del rito alternativo, ma non inferiore a 20 giorni di reclusione. Stante queste aggravanti, quel ragazzo si sarebbe dovuto fare 20 giorni di reclusione. Continua a Bevere, volgarizzando la triade del profitto per il reo, cioè chi fa un reato procura profitto per sé, del danno per il proprietario, nel caso sempre del furto, cioè del reato contro il patrimonio, e della sanzione della giustizia. In un caso simile il reo paga per ogni 5 centesimi del valore commerciale del bene sottratto il prezzo di un giorno di libertà, cioè dividendo un euro, che era il valore dell'ovetto, per i 20 giorni di reclusione, viene che ogni giorno di galera, cioè prende 5 centesimi del valore dello sconti con ogni 5 centesimi un giorno di carcere. Lasciando calcoli astratti e venendo alla corrente cronaca giudiziaria, un furto di capi di abbigliamento che, pagati alla cassa, sarebbero costati 250 euro, è stato fatto pagare in termini di libertà al prezzo di un anno e sei mesi. In senso realisticamente figurativo, la sentenza diventa così titolo d'ingresso in carcere per estinguere con 547 giorni, ossia un anno e sei mesi, di carcere del valore di 0,46 euro ciascun giorno, qui è aumentato però praticamente per ogni 46 centesimi un giorno di galera, il debito verso il proprietario e verso la società. La casistica, continua a bevere, della giurisprudenza ci mostra lo stato esattore di sei mesi di libertà per un debito di 30 euro. Analizza tutta una serie di sentenze ed è questa la quantità di persone che stanno in carcere, perché molti credono stupidamente, perché poi a molti piace, io non credo che le persone siano stupide, a molti cercano di fare la parte dello stupido perché così si impediscono di ragionare, di mettere in discussione anche le loro certezze. Comunque quest'altro caso è fortissimo: sei mesi di carcere, quindi sei mesi di privazione di libertà per un debito di 30 euro sottratti da un registratore di cassa, e sette mesi di libertà sottratti a una persona per un debito pari al valore del gasolio sottratto da un camion per la nettezza urbana. Questa impostazione del problema in termini debiti credito, che fa riaffiorare il carcere per debiti, introduce il tema delle cause del fenomeno, del tutto esaurito, posto in piedi nelle nostre carceri, e ne mette in luce le sue radici nel mondo giudiziario e nei criteri sul quantum delle sentenze di condanna. Secondo Bettiol, lo Stato moderno, nel farsi guidare dal principio della retribuzione, a un male segua un male, cioè il principio della retribuzione è il principio su cui si regola il sistema carcerario. In genere il sistema carcerario ha due modelli, ciascuno Stato segue uno dei due o a volte tutte e due. C'è il sistema della retribuzione e quella della rieducazione. Quello della retribuzione, diciamo proprio dello Stato liberale, quindi dal 700, 800, 900, e quello della rieducazione proprio degli Stati successivi, democratici, che hanno provato a mettere in discussione la retribuzione. Comunque la retribuzione diceva questo esattamente, che deve essere proporzionato la pena all'entità del danno. Cioè tu provochi un danno alla società con un reato, qualsiasi furto, rapina o altro, e ti viene tolta la libertà commisurata però a quel danno che hai fatto. Quindi piccolo è il danno, piccola la pena, medio il danno, media la pena, ecco, alto il danno, alta la pena, e così via. Questo è il principio della retribuzione. Il principio della rieducazione invece è quello un po' controverso, perché dice: noi dobbiamo rieducare la persona, quindi non mi interessa tanto la quantità del danno per combinare una quantità di pena, ma mi interessa il profilo psicologico e individuale del soggetto che ha commesso il reato, per vedere quanto tempo ci vuole, seguendolo passo passo, perché sia rieducato a vivere nella società in maniera legale, senza trasgredire la legge. Questo secondo aspetto però, che pure era stato ventilato nei primi del Novecento, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, con un fatto nuovo eccetera, in realtà poi ha mostrato molte crepe, perché questo diventa il secondo dato eccessivamente discrezionale, nel senso che delle persone ritenute appunto soggetti pericolosi, pur avendo fatto un piccolo furto, poi non escono più. Tipico è il caso negli Stati Uniti d'America, dove un personaggio famoso, George Jackson, delle Pantere Nere, qualcuno lo ricorderà, per un danno appunto di 100 dollari, aveva rubato a un distributore di benzina, anche lui 100 euro, 100 dollari scusate, e che so pure meno di 100 euro, 100 dollari, quindi era andato in carcere. Lì vale il principio dell'analisi, non del principio retributivo in America, cioè il principio del soggetto, dell'individuazione psicofisica del soggetto. Lui è entrato in carcere per fare un anno e mezzo, perché 100 dollari è pure tanto, no? Comunque un anno e mezzo, è rimasto in carcere per 20 anni, poi l'hanno ammazzato in carcere. Perché? Perché ritenevano questo soggetto sempre pericoloso, perché si comportava faceva partecipare a rivolte. Allora era l'epoca delle Pantere Nere che in carcere organizzavano tentate evasioni, rivolte, ma soprattutto rivendicavano i propri diritti, rivendicavano un miglioramento delle condizioni, quindi lottavano, e questo fatto lo faceva ritenere pericoloso, e quindi non è più uscito dal carcere se non con in barella. Questo è il sistema, quindi il sistema della rieducazione è estremamente pericoloso. E quindi molti paesi stanno tornando a quello della retribuzione, meglio il sistema che tu fai un danno piccolo e paghi poco, fai meglio, però una proporzionalità senza tanto vedere il meccanismo premiale della rieducazione, perché permette eccessivi arbitri. Comunque gli stati stanno tutti a metà strada tra questi due, di volta in volta decidono quale gli conviene di più, e questo è un grave problema. Comunque lui diceva, tornando a quello che dice Bevere, secondo Bettiol, uno studioso, un giurista molto studioso dello Stato moderno, lo Stato moderno, appunto, nel farsi guidare dal principio della retribuzione, cioè la proporzionalità tra un male e la sua sanzione, deve attenersi al criterio della proporzionalità. Questa parola è importante, proporzionalità, attenzione. L'idea della proporzione segna il passaggio dalla vendetta, che è emozione, quindi non controllata dalla ragione, alla pena, che è atto della ragione e quindi reazione proporzionata. La proporzionalità della pena viene concepita non nei termini meccanicistici della legge del taglione, e tantomeno della funzione intimidatoria ai fini di prevenzione generale. La prevenzione generale, mette tra parentesi, quest'ultima concezione, quella della prevenzione generale, attraverso la teoria del castigo esemplare, conduce inevitabilmente a pene che devono essere il più possibile severe e crudeli. E questa cosa della prevenzione generale, però, se voi leggete, in realtà nella Costituzione italiana è esplicitamente vietata, perché è quella che ha caratterizzato tutti i regimi autoritari nella prima parte del Novecento, tutti i regimi fascisti, definiti tali, il nazismo, il fascismo, della pena esemplare. Quando c'è un fenomeno che si, e poi anche di molti regimi, le monarchie hanno usato questi, e fino a ci stiamo tornando, attenzione, pericolosamente, quindi non è tanto l'etichetta se questo Stato è democratico o meno. Siamo molto più vicini a un sistema, perlomeno per quanto riguarda la giustizia, a un sistema tipico dei regimi totalitari fascisti che non a quelli liberal democratici, come erano, e che non ci sono più però in realtà. Comunque il sistema della punizione esemplare caratterizza questo modo di ragionamento, lo spiego un po' perché poi lui non è che altrimenti scriveva 8 pagine. Se c'è un fenomeno che emerge, qualunque esso sia, è sociale, che ne so, dai, gli scontri agli stadi può essere, oppure, che so, possono essere i furti, possono essere alcune cose. Per interrompere, per frenare questo fenomeno, che ha delle radici sociali sicuramente, sa sempre, per non affrontare il problema sociale, cioè la radice sociale di questo problema, che so, nei ghetti, nelle periferie particolarmente degradate scoppiano incidenti, invece di affrontare il problema che le periferie degradate andrebbero cambiate, migliorate, con spazi sociali, con una vita diversa, invece di affrontare il problema perché è costoso, perché ovviamente non vogliono, non ci tirerebbero fuori grandi guadagni i potenti che governano queste società, si usa il meccanismo della pena esemplare, cioè quando emerge un fenomeno di massa per intimidire coloro che intendono praticare questa attività, questa trasgressione, si danno pesi esemplari molto più forti di quanto prevede la proporzionalità della pena. Questo è il discorso della pena esemplare, però tipico dei regimi autoritari, diciamo dittatoriali in realtà, che è poi quello che sta succedendo in Italia, in questo paese. E ce lo dice un grande giurista, tra l'altro, non è che lo diciamo solo noi, ma lo dicono in tanti ormai. È chiaro che è saltata completamente il criterio della proporzionalità in questo paese, basta pensare alle ultime condanne che sono state date a una manifestazione avvenuta qualche tempo fa. Sono stati accusati dei ragazzi di aver semplicemente lanciato un sasso e sono stati dati 5-6 anni di carcere. La sproporzionalità è totale lì, è veramente il caso esemplare, quindi quelle sono sentenze attribuibili tutte ad un regime di carattere dittatoriale. È bene capire dove stiamo entrando, in che tunnel stiamo entrando. E va bene, e quindi lui continua questo fatto della prevenzione generale, che tra l'altro è specialmente vietata dalla Costituzione, ma la Costituzione ormai, sapete, è carta straccia in questo paese, anche se poi non è che fosse questa. Dice alcune cose, per esempio questa cosa vieta il discorso della, di fare politica criminale attraverso le condanne, quindi la prevenzione generale attraverso l'innalzamento delle condanne a monito, perché diventa un discorso di vendetta, diventa un problema di individuare il capro espiatorio, diventa come hanno fatto per le condanne di Genova, come stanno facendo un po' tutto per i conflitti sociali, ma anche per le dinamiche sociali. Allora, quest'ultima concezione, attraverso la teoria del castigo esemplare, cioè la prevenzione generale, conduce inevitabilmente a pene che devono essere il più possibile severe e crudeli. Chiude la parentesi. Continua a bere. L'esperienza insegna che solo una pena equa ed umana, non terroristica, può assolvere il compito della prevenzione, e qui cita l'autore di questa affermazione che è Mantovani. Attenzione, come vedete, Bevere, che è un fine e dotto giurista, usa il termine terroristico nell'accezione reale. Terrorista può essere soltanto chi ha un potere forte, quindi uno Stato, in questo caso nei paesi moderni è lo Stato, precedentemente poteva essere un signore, un signorotto, cioè un potere forte comunque, quindi l'accezione terroristica va data non a un soggetto che può fare anche il danno, ma quello comunque non è un terrorista, lo è un potere forte che esercita terrore nei confronti dei sudditi, di chi ha sotto di sé. Attenzione, questo è importante per capire le stupidaggini che i giornalisti, purtroppo troppo ignoranti, oppure troppo sottomessi anche loro, troppo succubi dei sistemi di potere per mantenere il loro posto di lavoro, usano termini a sproposito. Quindi l'esperienza insegna che solo una pena equa ed umana, non terroristica, può assolvere il compito della prevenzione. Nel pronunciare la sentenza di condanna, il giudice dovrebbe non solo applicare criteri e limiti formalmente fissati dalla norma, ma anche evitare una punizione sproporzionata che tornata ad essere espressione ed emozionale vendetta, sia pure compiuta nel nome del popolo italiano, diventi fonte di un giro, di un circolo vizioso di violenza legittima e di violenza illegittima. Questa proporzionalità della punizione, pur nel rispetto delle norme, spesso non è rispettata, e ciò avviene con particolare evidenza, come abbiamo visto, nei delitti contro il patrimonio, in cui al reo riesce immediatamente percepibile la sproporzione tra il suo debito, quello che ha fatto, in termini di disvalore giuridico ed economico, e il prezzo che gli è imposto in termini di libertà. Per recuperare razionalità punitiva si è tentato di riavvicinare i giudici alla finalità educativa, intesa come recupero sociale, come riacquisizione per il cittadino condannato della capacità di vivere nella società nel rispetto della legge. La Corte Costituzionale quindi il massimo organo di questo paese e sul terreno della giurisprudenza, ha chiarito il collegamento tra proporzione e rieducazione della pena. Quindi in Italia il problema, la rieducazione non passa come voleva il regime fascista nel codice Rocco, c'è l'individuazione del profilo sociopolitico e anche fisico del psicosociale del soggetto, ma a quanto la moderatezza della condanna dovrebbe essere essa stessa un viatico per la rieducazione, questo dicono i fogli di carta, poi nella realtà non è così. Comunque la Corte Costituzionale nel 90, in questa sentenza del 90, sentenza 2 luglio 1990 numero 313, ha affermato il principio secondo cui la finalità rieducativa della pena informa, perché è un'affermazione, tutto il sistema penale e non soltanto la fase esecutiva. Dice così questa sentenza che richiama Bevere. La Corte Costituzionale, appunto, che non a caso tiene da una parte e analizza le leggi e anche gli atti di giurisprudenza, quindi condanne, sentenze, eccetera, e dall'altra parte ha la Costituzione. Questo fa la Corte, vedere se le leggi fatte, i decreti, i provvedimenti, i regolamenti e anche gli atti di le sentenze, cioè gli atti di giurisprudenza, siano confacenti, siano interni, siano corrispondenti al quadro, a questa cornice che è appunto la Costituzione. e ha detto con la sentenza 2 luglio 1990 numero 313, ha affermato il principio che la finalità rieducativa della pena, che è sancita con forza nella Costituzione, deve informare non tanto la fase esecutiva, cioè quando tu sei stato condannato, allora lì c'è il meccanismo, appunto il permesso, verificano che tu sei bravo, buono, ti fanno cominciare il lavoro, l'uscita, il permesso, la semilibertà, eccetera, ma anche nella fase, nella prima fase, nella fase nel sistema, nel momento in cui il sistema penale opera, cioè nella fase processuale, quando il giudice ti condanna. Questo principio, dice Bevere, sancito dalla Corte Costituzionale del 90, deve condizionare il potere discrezionale del giudice che quantifica la punizione, cioè il prezzo che il reo deve pagare in termini di libertà, di mancanza di libertà. La Corte ha prospettato la seguente connessione, dice, questo lui spiega la sentenza di questa, della Corte Costituzionale, la finalità educativa postula che l'autore del reato avverta un trattamento punitivo non ingiusto e non eccessivo, quindi deve essere la percezione di quello che viene condannato, deve essere, lui deve essere convinto, non il giudice, è lui che lui, il reo, colui che viene, che sta alla sbarra, il condannato, che deve percepire che nei suoi confronti si è attuata una condanna morbida. Questo altrimenti non funziona il meccanismo, spiega lui, non è, deve essere convinto il giudice, deve essere convinto il reo, quindi il giudice deve convincere il reo che la pena somministrata è morbida. La Corte ha prospettato il quindi la finalità deve essere la finalità educativa postula che l'autore del reato avverta, lui avverte il trattamento, che il trattamento punitivo non sia né ingiusto né eccessivo, ma adeguatamente proporzionato al disvalore del fatto commesso. Altrimenti si rischia che nel reo, nella persona condannata, prevalga un atteggiamento di ostilità nei confronti dell'ordinamento. Questo è il problema. Le critiche rituali dei procuratori generali nelle famose inaugurazioni, si riferisce adesso, ha scritto adesso questo articolo perché qualche giorno fa c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, quindi i procuratori generali hanno detto del loro ruolo, le doglianze delle discrete onlus assistenziali, ma anche i procuratori generali sono lamentati, le denunce giornalistiche eccetera eccetera, rivolta al potere amministrativo, a quello legislativo, quindi al Parlamento eccetera, l'invito a riformare il carcere per costruire carceri più accoglienti e per assumere nuove persone, trascurano tutte queste belle cose dette, dice, però trascurano un dato di fatto, il punto centrale, e lui ci mette l'indice sopra. Due punti: il titolo, il biglietto d'ingresso nelle carceri lo scrivono i giudici, quindi perché appunto si lamenta, è importante che un giurista di chiara fama internazionale come Antonio Bevere sposti l'accento. Questo è quello che noi pure ci siamo sgolati di dire per tanto tempo, adesso ci piace questo conforto, che finora si è detto che in carcere stanno male, sono tutta quella pantomima messa in piedi da Pannella e dai radicali, per carità, che purtroppo hanno entusiasmato perché non c'era altro, che noi l'abbiamo detto fino al primo giorno, attenzione, certo loro dicono, si battono per l'amnistia, denunciano il sovraffollamento, però la mettono sul piano come se il sovraffollamento, quindi la sofferenza dei detenuti, sia attribuibile a un fatto di mancanza di spazio, a condizioni igieniche disastrose, ai muri scrostati, all'anzianità, alla vetustà degli edifici, quindi un problema che attiene all'organizzazione del sistema carcerario. Quindi una cosa che si può risolvere cambiando, costruendo nuove carceri, facendo le cose, facendo un po' di manutenzione, che manco quelle hanno fatto, però questa era l'ottica in cui tutti coloro che hanno parlato fino ad oggi di carcere, nei giornali, buonisti di sinistra o di destra non ci stanno i buonisti, a sinistra ce ne stanno tanti, e hanno detto un sacco di cazzate, scusate la parola, che perché non coglievano l'elemento centrale. E Antonio Bevere mette l'indice, dice attenzione, lo rileggiamo perché se no è questo è il passaggio più importante. Le critiche rituali, perché poi diventano appunto dei procuratori generali che si sono lamentati anche loro, che le carceri sono sovraffollate, poi abbiamo avuto la condanna europea, nelle inaugurazioni, le doglianze delle onlus assistenziali, le denunce giornalistiche rivolte al potere legislativo e amministrativo con l'invito a riformare le carceri per costruire carceri più accoglienti, per assumere una vera, trascurano un dato di fondo. E questo è importante. Il biglietto d'ingresso nelle carceri lo scrivono i giudici, quindi rimettiamo le responsabilità. Quindi il problema qui va spostato, le carceri saranno sporche, vecchie, con i bacarozzi, tutto giusto, però non è lì il problema centrale. Il problema centrale è nei giudici e nel codice penale. Quella è l'essenza del problema. Se noi miglioriamo le carceri, lasciamo il codice penale, che è quello proprio intriso di spirito nazista, fascista, scritto da Mussolini, cioè dall'uomo di Mussolini, dal giurista di Mussolini, ed è soprattutto l'opera anche dei magistrati, dei giudici giudicanti, se non cambiamo questi due punti centrali, che hanno la responsabilità del 95% del malessere, forse pure non dico una percentuale, ma della gran parte della sofferenza, di tutto il resto è molto secondario. E continua, e qui mette proprio, quindi questo è il punto centrale. All'origine della sovrabbondante presenza nelle carceri italiane non vi è solo la ristrettezza dei locali, ma anche una scarsa attenzione per il principio della proporzionalità della pena e per l'insegnamento che viene dalla interpretazione costituzionalmente guidata della disciplina della sofferenza carceraria. Questo è il nodo. Quindi noi dobbiamo dire, dobbiamo riaffrontare il problema delle carceri a partire da queste cose. Uno, primo punto, siamo noi, poi perché il giudice condanna in nome del popolo, quindi in nome nostro, quindi nessuno è innocente, non cercate di salvarvela, nessuno qui è innocente, non ci sono innocenti. Nelle società moderne non ci stanno gli innocenti, per favore. Allora, il giudice condanna in nome vostro, è nostro, di tutti noi, quindi chi sta zitto e buono è d'accordo con il giudice. Manda la gente in galera, con questi criteri che ha detto, per 30 euro ti fa fare di danno, ti fa fare un anno e mezzo, quindi con pochi, ogni giorno di danno che hai fatto, ogni giorno di galera, di libertà che ti tolgono equivale a pochi centesimi. Questo è, quindi tu accetti, tu cittadino che stai buono e tranquillo, che lavori e fai l'onesto padre di famiglia, sei responsabile, perché accetti queste cose. E quindi il punto è questo, la sproporzionalità della pena, della condanna. Nella prospettiva di umanizzare la pena per salvaguardare la sua funzione educativa, si può guardare con interesse iniziative del tipo di quelle realizzate, e qui porta una grande, affronta un tema molto importante, che vale in questo campo ma vale in tutti i campi. Dice, alcuni GIP, giudici dell'istanza preliminare, no? Di un tribunale, non mette quale, però l'avevo letta pure io questa storia, è uscita fuori qualche giorno fa. Comunque, questi giudici del tribunale hanno detto che vogliono fare tappa per tappa il percorso dei nuovi detenuti, toccare con mano i problemi e le difficoltà di chi vive e lavora in carcere. Vogliono vedere le camere di sicurezza, dove a volte i nuovi giunti dormono uno sull'altro, magari in attesa dell'udienza di convalida, eccetera, eccetera. Può essere utile sul piano nazionale prospettare un programma per i giudici di primo e di secondo grado di visite guidate nei luoghi di detenzione, mirate a renderli direttamente consapevoli degli effetti delle loro decisioni, dei loro calcoli, delle loro commisurazioni, quando dico decidono 3 anni, 2 anni, eccetera, nonché a instaurare un parziale collegamento tra aula dove si decide e carcere dove si soffre. Rimane il problema dello scarso impegno anche di tutti i giudici nella quotidiana lotta per l'indipendenza della cultura delle emergenze. Vabbè, qui lo sappiamo, dice anche quest'altro nervo scoperto, che i giudici in realtà dipendono dai titoli dei giornali e delle televisioni importanti, no? Quando quelli gridano metti dentro, metti, urla, urla, il giudice anche lui, no, si fa, come dire, schiavo della vulgata che gira, che poi è quella dei poteri forti che animano e i giornali di carta e le reti televisive. E quindi, vabbè, in attesa di un'autoriforma del giudice, accontentiamoci delle visite dantesche nei luoghi di sofferenza. Cioè questo perché questi GIP, alcuni, non so se erano 3 o 4, un gruppo di giovani giudici del tribunale, non mette dove, hanno detto questa: noi mandiamo la gente in galera, però non sappiamo dove li mandiamo, quindi che diritto abbiamo noi di mandare una persona in un posto e farcela stare 1 anno, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, se non sappiamo il luogo dove li mandiamo? Allora hanno detto, prima di fare, lo facciamo noi, hanno detto loro, e poi vorremmo che lo facciano tutti, prima di mandare la gente in carcere, i giudici dovrebbero fare una congrua, non soltanto una visita di 5 minuti, ovviamente, una congrua permanenza in carcere, non da detenuti, questo non l'hanno detto, almeno non credo, però conoscere bene dove si va a mettere. Qui viene un grosso, importante tentativo di innovazione, che poi ovviamente è crollato, come tutti i tentativi di innovazione alla prima uscita. Qualche anno fa... nel secondo dopoguerra, quindi negli anni 50, 60, 70, in cui un po' tutto il mondo è stato scosso da istanze di trasformazione sociale, perché queste società, che sono le stesse in cui viviamo oggi, avevano prodotto in questa parte del mondo la prima guerra mondiale con un massacro inutile, spaventoso, degradato, la cosa più abbiecca, con dei generali che si vendevano la carne umana come, con tanto al chilo come fosse, vabbè, quelli che hanno le famose piazze, no? Criminali abbietti come Cadorna, che andrebbero, andavano portati in processi tipo Norimberga, invece gli è stata intitolata le piazze. Poi queste società hanno prodotto la seconda guerra mondiale, ancora più, 60-70 milioni di morti, forni crematori, cose inaudite, impensabili, devastazione, questo ha interessato tutto il mondo, devastazione. Bene, finito pure questo secondo grande massacro, qualcuno ha detto forse bisogna cambiare qualcosa, ma radicalmente, perché non si possono tenere queste società. Bisogna essere proprio delle belve, degli esseri abietti per ritenere che queste società vanno bene. Hanno prodotto, basta vedere, hanno fatto le più grosse infamie mai pensate da... e quindi vanno cambiate. Quindi si è messi a lavorare sul terreno del cambiamento e fare tante cose, eccetera, eccetera. E molte sono state fatte anche molte rivoluzioni, cambiamenti. Da qualche parte nel mondo, in Cina, che ha fatto la rivoluzione del 49, no? Cambiato un sistema millenario imperiale, eccetera, ha iniziato un percorso di trasformazione sociale difficile in un paese povero, eccetera. E qualcuno ha detto, qualcuno che guidava quella rivoluzione, disse: ma adesso il problema centrale qual era? Da una società fortemente gerarchizzata e con una divisione del lavoro, ma anche una divisione sociale molto accentuata, c'erano i padroni e i servi, no, prima, e quelli sono stati aboliti, ovviamente, la servitù, però ci sta ancora chi ha le conoscenze e chi non le ha, chi dirige, chi esegue, chi comanda e chi appunto esegue, eccetera. Bisogna, noi dobbiamo cambiare per fare in modo un'umanità in cui tutti facciano tutto e ciascuno dia il contributo che può e prenda quello che di cui ha bisogno. Questo è il punto d'arrivo. Però nell'attesa di arrivare a quello, ancora dei livelli di differenza sociale ci saranno, periodo di transizione, è necessario che ci sia ancora una sorta di divisione del lavoro, perché diventare tutti esperti ci vuole tempo. E però diceva questo: quando uno, allora, mise un principio che poi è durato qualche anno, poi chiaramente le caste potenti l'hanno abolito, diceva, per esempio, se uno deve progettare le carceri, per esempio, no? Ci saranno ancora in un periodo di transizione le carceri. Chi progetta le carceri deve fare per 2 anni, non visitarle però, come hanno detto questi GIP, ci deve stare 2 anni da detenuto per poi sapere che cosa progetta. Il giudice che deve mandare la gente in galera deve fare per 2 anni il detenuto, non il visitatore. Quello che progetta una casa popolare deve abitare per 2 anni in una casa popolare. E così via, quello che progetta la nave e quindi anche le cabine dove i marinai ci dormono per mesi e mesi deve fare per 2 anni quel lavoro e così via. Cioè, per dire che qualcuno, uno che ha potere su un altro, se è necessario ancora, lo dice, un periodo di transizione, ovviamente è necessario che ci sia la divisione del lavoro e che ci siano i ruoli ancora diversi in via di superamento, però è bene che uno sappia dove va a finire. Ecco, questo discorso con cui termina appunto questo interessante articolo di Bevere, di Antonio Bevere, sul Manifesto di ieri, richiama questo fatto, porta un esempio pratico di questi GIP del tribunale, non so dove, ma credo, non so, poi lo ricercheremo, lui non lo mette, non lo cita, che hanno detto sarebbe bene che i magistrati, prima di condannare, facciano per un po' di tempo le visite nelle carceri per sapere chi mandano, cioè che oggi dare 30 giorni di carcere in questo inferno dantesco, come lo chiama lui, è insomma... ci devono pensare 7 volte prima, perché lo devono aver visto quel carcere. E appunto questa cosa, però sarebbe meglio riprendere quel principio poi che è stato scardinato, era molto interessante. Io addirittura proporrei che chi le costruisce chi manda la gente in galera ci stia per un po' di tempo, basterebbe anche un anno e bastano pure 6 mesi, però come detenuto, così potrebbe capire meglio chi manda in carcere e perché lo manda e dove lo manda e se è giusto mandare, che so, per esempio per un furto, una persona per mesi, giorni, anni in carcere. Allora, 15:44, ancora la conta da Radio Onda Rossa. Dunque, dopo questa lunga chiacchierata, però, su quel principio ci sono molti. Per esempio, un altro grande magistrato che è stato anche ministro della giustizia per un periodo molto breve, Giovanni Maria Flick, dice, afferma, è un'agenzia dell'ANSA, il carcere oggi è una discarica sociale, la cui popolazione è composta per il 30% da tossicodipendenti e un altro 30% da extracomunitari. Tutto fa il carcere, tranne che favorire il recupero, il reinserimento e la riabilitazione. Poi lo spiega, però insomma, è abbastanza chiaro questo discorso, riprende il problema. È importante quello che abbiamo letto, e quindi se trovate in carcere, rileggetelo attentamente, penso che in carcere qualche copia del manifesto si trova, perché è importante capire che il problema, l'accento va spostato non per... va spostata appunto dalla condizione muraria, come dire, strutturale del carcere che provoca sofferenza, a chi quel carcere somministra, quindi al giudice e al codice penale. L'accento vanno messo su queste altre due, codice penale e suoi interpreti che sono i magistrati. Tutti l'altro problema è molto secondario, non è che non conti, è chiaro che se le docce non funzionano è un problema, è ovvio che il detenuto si incazza e lotta anche perché le docce funzionano, perché il muro non cascano gli intonaci, però la sofferenza in carcere, questo lo diciamo da quando abbiamo iniziato a aprire, parliamo da questi microfoni, quindi da più di 10 anni e non smetteremo di dirlo, la sofferenza in carcere non è quella dei muri scrostati o delle docce che non funzionano. La sofferenza del carcere è che l'abbiamo detto, che ti privano della libertà, una parola che tutti pronunciano a vanvera, che vuol dire che ti recidono tutti i legami sociali che hai, e siccome una persona è un animale sociale, siamo animali sociali e quindi viviamo in quanto abbiamo una rete relazionale e affettiva intorno a noi, se ci tagliano queste nostre arti, queste articolazioni di vita sociale e affettiva, è chiaro che ci hanno annullato, annientato, quindi il dolore è quello, per cui dici attento, andare un anno e mezzo di carcere, non so bruscolini, tu hai distrutto per un anno e mezzo una persona, e spesso con menomazioni, perché sono vere menomazioni, come se tagliassero un braccio, irrecuperabili, non tutte le menomazioni sono recuperabili, attenzione. E quindi questa cosa diceva, questo problema viene anche da un dato molto, molto importante, che ci vede, dice come il carcere, non il carcere appunto inteso come la strumanca in metri quadrati, tutto giù, perché poi quella denuncia, non ci siamo entusiasmati di quella denuncia che ha fatto la Corte Europea per i diritti dell'uomo contro lo Stato italiano, perché mette le persone in 3 metri quadrati, mentre invece dovrebbe aspettare il triplo, perché non è quello il problema. Non è quello, però è chiaro che la Corte Europea non poteva entrare in merito alla nostra legislazione, quindi al codice penale Rocco, quello è un problema dei giuristi, perché la Corte Europea non è che può entrare in merito al codice penale, se no prende il posto del Parlamento, né può entrare in merito dell'operato della magistratura, però invece noi dobbiamo entrare in merito, noi dobbiamo dire il problema centrale in questo paese è chi eroga sofferenza, che è il giudice, e che lo fa in base al codice penale. Questi sono i due punti che vanno aggrediti, vanno cambiati. Poi pure quello l'accento, però le docce che non funzionano, i letti a castello, la mancanza d'aria, quello è semplicemente un aggravamento della sofferenza, che anche se ci fossero tutti gli spazi, le docce belle, precise, in cella, come dice il regolamento, che poi ovviamente non viene attuato, anche quello produrrebbe sofferenza. E questa cosa la si vede in un dato importante, che questo potrebbe far scattare, e quindi vedete il problema torna ai giudici, un'accusa contro il sistema penitenziario italiano di razzismo. Da dove si evince, dove viene fuori questa cosa, dove si evidenzia? Si evidenzia dal fatto, da questo semplice dato. Allora, abbiamo detto il numero esatto delle persone straniere nelle carceri italiane sono intorno al 33-34%, qualcuno dice 35%, comunque dal 33 al 35%, poi chiaramente perché questa differenza di dati? Perché alcune persone figlio di immigrati, però nati in Italia, non scatta automaticamente la cittadinanza come dovrebbe essere in un paese liberale, semplicemente liberale. L'Italia non è niente di tutto questo, ancora il retaggio totalmente fascista nella sua legislazione, e quindi quindi a volte non attribuiscono ai nati in Italia, quindi agli immigrati di seconda generazione, alcuni li chiamano stranieri, alcuni li chiamano italiani, quindi no, per cui i dati oscillano, addirittura alcuni portano il 30 e alcuni il 35, comunque questa percentuale. Il problema è che comunque è sempre molto sproporzionata rispetto a che cosa? Al fatto che le morti in carcere, il 50% sono stranieri, quindi una presenza del 30%, 33% se volete, 34%, e una morte del 50%, vuol dire che muoiono di più gli stranieri, i non italiani, che gli italiani. Questo fatto significa che le leggi, i magistrati, il codice penale, i regolamenti penitenziari, l'agire della guardia, del secondino, del direttore del carcere, l'amministratore, tutti quelli che operano al carcere si muovono su un terreno razzista. Sono estremamente razzisti, perché se producono più morti in percentuale della popolazione detenuta non italiana rispetto agli italiani, in percentuale alla presenza, vuol dire che c'è un tot, poi può darsi dove sta, questo bisognerebbe indagarlo, ma c'è uno spirito razzista che viaggia nel sistema penale e carcerario italiano. E questo è un dato inevitabile. Se ci fosse una magistratura, dico semplicemente seria, non seria, ma non c'è in questo paese, anche la magistratura, perché non c'è questo meccanismo che poi denuncia Bevere, cioè perché la magistratura italiana all'indomani della liberazione, non è che è stata rinnovata completamente anche come persone, come nuove scuole, come nuovi testi su cui studiare, cioè dice ci liberiamo da un passato oscurantista, reazionario, dittatoriale, fascista eccetera, ci dobbiamo rinnovare, cambiamo tutto, cambiamo gli uomini, le persone, scolarizziamo diversamente i nuovi magistrati, insomma innoviamo qualcosa sarebbe venuto fuori, ma che hanno preso i vecchi magistrati che avevano studiato, si erano formati nel periodo fascista e l'hanno messo in questo periodo dicendo adesso siete democratici. Che queste buffonate, così come hanno fatto con la polizia, con i carabinieri, con la finanza, con tutti, con i prefetti eccetera. Quindi non c'è stata liberazione, è inutile, cominciamo a dircele queste cose, adesso che la distanza da allora è tanta, nonostante la gagliarda meravigliosa lotta dei partigiani eccetera eccetera, in realtà è stata una sconfitta, perché ci siamo liberati dal fascismo. Quindi cominciamo a dire con chiarezza che il passaggio dal regime fascista al regime democratico, quindi la lotta partigiana, la liberazione eccetera, in realtà è stata una sconfitta, non una vittoria. Perché è così, per questi motivi qua. L'essenza della società, che sono il codice penale, l'operare della magistratura, i servizi di polizia, l'ordine pubblico eccetera, è rimasto totalmente, integralmente fascista. Allora, l'altro elemento che segnala una gravità, dunque, sempre in merito ai morti, perché poi i dati sui morti vengono fuori, perché l'ennesima è stata data da questi microfoni ieri nel giornale radio, un detenuto di 42 anni in provincia di Siracusa, nel carcere di Noto, un altro un grosso carcere abbastanza schifoso, si è impiccato in cella perché era stato trasferito distante dalla famiglia e quindi non poteva avere rapporti con la sua famiglia, li hanno fatti in maniera punitiva e si è suicidato. Allora, è venuto fuori i dati dei morti, no? Negli ultimi 20 anni sono morte 3.000 persone nelle carceri italiane, una strage infinita, un terzo per suicidio. E l'altro dato appunto che la gran parte di questi, sia l'80%, sono persone che hanno una condanna lieve. Uno potrebbe pensare chi è che si suicida in carcere, chi è che muore, sia suicidi che morti, chi ci sta molto tempo. No, non è vero, è il contrario. È il primo impatto che uccide. È proprio quell'impatto che non riesci a elaborare, a capire quando vieni buttato, questo che dovrebbe capire il giudice, ma lo può capire solo se fa il detenuto, io non credo se fa la visita, soltanto se fa il detenuto in carcere riesce a capire che una persona mandata in carcere viene sottoposta a una sofferenza talmente tale che a volte non può accettarla. Well, reckon that ought to get it, been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say
25 years on chain gang you gonna go. I heard the church say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, I'm gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving.
E arriviamo dunque alla dati più gravi, no? Alle morti in carcere, mettiamo in fondo perché insomma non è che non serve a niente fare la lista delle morti, delle violenze in carcere. Abbiamo detto che il carcere comunque è di per sé una struttura aggressiva, violenta, che impone sofferenze, e quindi in realtà è lì il problema. Il problema è che c'è stato un altro dato, cioè un altro fatto grave, questo è ennesimo e non si riesce a tirar fuori, il problema dei bambini e delle bambine che nascono nascono in carcere e vivono i loro primi mesi di vita in carcere. Qui c'è un caso segnalato al carcere di Cagliari, al Buon Cammino, che dice che, ecco qua, una bimba di 14 mesi è in carcere al Buon Cammino di Cagliari in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sassari nei confronti della madre 27enne accusata di furto e truffa. Riprende bene il discorso che faceva Bevere. Ora pensate se voi se è proporzionale rispetto alla condizione di questa donna, che ha sì fatto un furto e una truffa, quindi un lieve danno, i famosi danni bagatellari, i reati bagatellari, e però il suo insieme, che ha anche una bambina di 14 mesi, è stata presa e è portata in carcere, insomma, con la sua bambina. È proporzionale questo al furto? Buttare in carcere una donna di 27 anni e la sua bambina di 14 mesi? Tra l'altro il carcere di Buon Cammino non ha un asilo nido, ma non perché sia migliore l'asilo nido con quello che... Il problema è che è possibile che un sistema di questo tipo, no, di un paese moderno, ultramoderno, siamo nel 2013, non riesca a trovare un'alternativa, un modo diverso per sanzionare, anche se vuole sanzionare i reati contro il patrimonio, per sanzionare in maniera meno devastante, meno becera, meno vendicativa, meno criminale e terroristica di quanto fa lo Stato italiano in questo caso. Ora ditemi voi se c'è una proporzionalità tra il danno alla società o al proprietario di quella cosa che è un furto e sbattere una donna di 27 anni e la sua bambina di 14 mesi in una cella. Ecco, e quindi come vedete il discorso teorico di Antonio Bevere ha una sua rispondenza sui morti, sui suicidi e su queste vergogne che avvengono. Quindi il problema centrale è che, e molti l'hanno capito, insomma anche comunque, anche se poi la gente, molti mettono tutti insieme, fanno una gran casino. In questa fase noi dobbiamo mettere l'attenzione nella critica al carcere, quindi spazzare via tutti gli chiacchieroni che dicono che fanno confusione, che buttano polvere e quindi fanno vedere tutto fosco. Il problema del carcere è un problema che riguarda oggi la sofferenza che vivono tutti coloro che stanno in carcere, quelli che ci sono stati e quelli che ci andranno. Sta in due punti centrali: il codice penale, il sistema delle leggi italiane, che è ancora quello fatto dal fascismo, e l'operato dei magistrati. Questi sono i due punti centrali. Le altre cose, appunto, dalle docce, ma quelle, tra l'altro, quelle cose lì se la possono vedere i carcerati, perché protestare perché la doccia non funziona lo sanno fare da soli e lo fanno, e quello non c'è bisogno che ce ne occupiamo noi, quello lo fanno da soli, lo fanno bene o male, casomai gli si dà una mano quando lo fanno, chi sta vicino, però riescono a farla, così come altre dinamiche, se la riescono a difendere da sola la sopravvivenza quotidiana. Il problema centrale per tutti noi, perché opera su tutti noi, è avere un sistema penale veramente inaccettabile, che è il codice Rocco, il codice fatto nel 1930, non solo quindi vecchio perché c'ha 83 anni, ma perché inadeguato, inaccettabile perché è stato fatto in periodo fascista, e ha tutte le norme inserite nel modo di ragionare, di concepire il mondo del fascismo, e poi nell'operato dei magistrati, che anche loro hanno un sistema di comminare le pene esattamente come quelle che si faceva nei regimi passati. Ecco, questo è il punto centrale. Quindi essere contro il carcere, critici verso il carcere, non significa dire qualunque cosa, non significa dire si sta male perché se si mette l'accento soltanto sulle condizioni murarie, non si è contro il carcere. Non, il sovraffollamento lasciamolo un po' da parte e puntiamo la nostra attenzione, o parliamone pure se volete, ma puntiamo l'attenzione sul codice penale e la battaglia decisiva che si deve essere contro il codice penale, contro questo codice penale e contro il sistema dei magistrati, il loro modo di operare. Bene, sono le 16 in punto, quindi noi terminiamo qui la trasmissione di quest'oggi. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa sull'87.9. Questa trasmissione è anche una mail a cui potete scrivere per mandare consigli, suggerimenti, critiche, quello che volete, che è la conta @ondarossa.info. Ci sentiamo mercoledì prossimo, buona libertà a tutti e tutte.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò